Allora, io intanto la prima cosa che vi devo dire è che siccome questa lezione è fatta con una prima introduzione con slide, con PowerPoint normale, e poi sarà un pochettino più interattiva, ci potrebbero essere anche degli intoppi. Abbiate pazienza, ma non sono riuscita a domare il proiettore. Il proiettore doma me e quindi io mi adeguo. Allora, vabbè. Quindi la prima lezione dovrebbe essere spiegarvi che cosa fa un astronomo tutti i giorni. Allora, la prima cosa è non fa questo, cioè non mette più l'occhio al telescopio. È una cosa bellissima da fare, è una cosa affascinante, ma è una cosa che non è più scientificamente valido. I motivi sono tanti. Cosa fa oggi un astronomo? Guarda un computer. Scusate, è poco romantico, però sostanzialmente guarda un computer oppure guarda dei macchinari, perché come vedrete quella è una fotografia presa proprio nei laboratori della sede di Merate, dove c'è la parte più tecnologica. Sostanzialmente non fa più quello che nell'immaginario collettivo fa un astronomo. È quello di guardare il cielo. Non si guarda il cielo, o quantomeno si guarda il cielo, ma non direttamente. I motivi sono tanti. Intanto, nel tempo l'astronomia è cambiata, questo è l'ultimo, è il telescopio che trovate là di fronte, e se fino a quel punto si poteva ancora mettere l'occhio al telescopio, quando i telescopi diventano delle bestie di questo genere è molto più difficile. Questo è il Very Large Telescope che c'è in Cile. Sono quattro telescopi che possono essere usati separatamente oppure possono essere usati insieme. Sono degli strumenti delicati, complicati. Ovviamente io non lo so operare, cioè si può imparare, non è che non si può imparare. Però sostanzialmente ormai quasi tutti questi telescopi hanno del personale dedicato che sa esattamente come farlo funzionare, e l'astronomo di passaggio, non dico che non sia gradito, ma quasi, perché sostanzialmente è molto più complicato spiegare a una persona che magari va lì per 3 o 4 giorni come far funzionare la macchina, che è molto delicata, e quindi ci vogliono delle persone, cioè bisogna essere degli esperti per farli funzionare. Questo è un altro telescopio a partecipazione italiana, tedesca e americana. Sono, come potete vedere, degli strumenti che ormai sono al di là della possibilità di avere uno strumento sostanzialmente sotto mano. L'altro motivo è che a causa dell'inquinamento luminoso, e questa è stata presa non so bene da quale punto della terrazza, ma da qui la sera non si vede il cielo, si vede l'uomo, e va benissimo, è bellissimo, ma è un'altra cosa, cioè non è astronomicamente rilevante. Ma non è Milano che è conciata male, l'Italia è un disastro. C'è un punto in Sicilia che è stato decretato essere il punto più buio dell'Italia, nelle Madonie, esiste ed è possibile, però è un punto in Italia in cui potrebbe essere astronomicamente utile mettere un telescopio. L'Italia è messa malissimo, ma non è messa malissimo rispetto all'Europa, perché se guardate l'Europa è tutto un postaccio da un punto di vista astronomico. E infatti i più grandi telescopi dove sono? Alle Hawaii, dove non c'è luce, alle Canarie, dove non c'è luce, il tempo non è meraviglioso, ma non importa, almeno la luce non c'è o ce n'è poca, nel deserto dell'Atacama, in parti dell'Arizona. Questi qui sono alcuni esempi, ma ovviamente per avere telescopi cioè per avere un cielo di qualità, uno deve andare in un posto dove non c'è altro che il cielo, perché qualunque altro posto dove ci sono gli umani e dove ci sono le luci, ci sono poi altre condizioni che devono essere, cioè il tempo deve essere ragionevolmente bello, perché se piove molti dei telescopi non possono funzionare. Se parliamo di telescopi radio, per esempio, non ci devono essere interferenze di altro genere, cioè ci sono una serie di altre condizioni per cui il telescopio non è il telescopio che deve essere all'avanguardia, che deve essere scientificamente valido, non è più un telescopio che uno si può che uno può usare semplicemente. L'altro problema grosso è che i telescopi possono essere di vario genere, alcuni sono satelliti, e allora è chiaro che l'occhio non ci si mette, alcuni sono in infrarosso, in radio, a raggi X, e anche lì l'occhio poverino non ce la fa, perché l'occhio è uno strumento perfetto per la vita nostra, perfetto non lo so, ma comunque ben proporzionato per la nostra vita, ma per l'astronomia ormai, se ci sono delle altre tecniche, non è più non è più valido come strumento. Intanto vede una frazione limitata dello spettro elettromagnetico, quindi vede soltanto la luce che corrisponde alla luce che viene dal sole, sostanzialmente tutto il resto non lo vede, eppure tutto il resto c'è, quindi bisogna in qualche modo vederlo tra virgolette. Non tutti hanno una vista perfetta, anche lo stesso Schiaparelli di cui vi dicevo prima aveva anche lui alcuni problemi, e soprattutto il problema dell'occhio è che ci sono una serie di altri problemi anche l'occhio perfetto è comunque l'occhio mio, che può essere perfetto ma di un'altra persona, che quindi interpreta in qualche modo le cose in maniera leggermente diversa. Poi c'è il problema di degli occhi che si adattano prima e più facilmente al buio. Ci sono una serie di problemi legati all'occhio che, in mancanza di altro, nell'antichità era perfetto, oggi abbiamo superato. E l'altro grosso problema è che gli occhi vedono solo per un tempo limitato, cioè dopo un po' l'occhio, la retina deve rinfrescare quello che gli è stato impresso per sempre, perché sennò non riusciremo a vedere quello che succede nel nostro mondo, però questo limita anche la capacità di vedere in profondità. Cioè, se pensate a una macchina fotografica, se volete fare una fotografia di notte dovete esporre molto più a lungo, l'occhio più di tanto non può esporre, quindi comunque c'è un limite anche alla sensibilità che l'occhio può raggiungere, dovuta semplicemente al fatto che l'occhio è fatto così, ed è il motivo per cui si riescono a vedere i film, perché dopo un po' si rinfresca l'immagine e quindi ci si può appoggiare un'altra immagine. Quindi, visto che non possiamo usare l'occhio per fare quello che gli antichi facevano, di cosa abbiamo bisogno? Molto poco romantico, ma abbiamo bisogno di internet, che si può sviluppare o come internet, sostanzialmente di computer abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di internet per parlare con gli altri, abbiamo bisogno di internet per avere informazioni, abbiamo bisogno di internet per ricevere i dati, abbiamo bisogno di internet per recuperare del software che ci può servire per fare l'analisi dati, abbiamo bisogno di software per fare l'analisi dati, abbiamo bisogno di software per anche raccontare quello che abbiamo fatto, cioè al di là del raccontarlo in queste condizioni, ma anche ai nostri colleghi dobbiamo raccontarlo, e dobbiamo raccontarlo sia con conferenze sia pubblicando invece gli articoli scientifici che riportano quello che noi abbiamo scoperto, quello che la nostra analisi dati ci ha fornito. Quindi ci servono sostanzialmente queste cose, e i telescopi, come vi ho detto, sono remoti. Per raggiungere i telescopi, come facciamo? Allora, noi ovviamente, intanto io vi parlo di, da un punto di vista osservativo, cioè di un astronomo osservativo, cioè una persona che prende i dati, li analizza e si occupa dei dati. Ovviamente c'è anche l'aspetto di un astronomo che invece si occupa di teoria, che ha ovviamente delle richieste leggermente diverse, sostanzialmente non ha bisogno di dati, perché i dati glieli forniamo noi osservativi e glieli elaboriamo in modo che loro partono dai nostri risultati per elaborare le teorie. Oppure ci sono quelli che sono più legati alla costruzione e allo sviluppo di tecnologia, che invece servono a noi osservativi, perché così ci danno i telescopi meglio, gli strumenti migliori, eccetera eccetera. Quindi ci sono tre aspetti. Io per ora vi parlo di quello che conosco, che è la parte osservativa. Quindi sostanzialmente, per avere i dati abbiamo bisogno dei telescopi, che siano remoti o che siano non remoti, abbiamo bisogno di qualcosa che osserva il cielo, e quindi ci inventiamo, per studiare un problema cerchiamo di capire quali sono i dati che ci servono, e quindi pensiamo a quale sia la strategia migliore per ottenerli. Quindi il processo è: mi viene un'idea, sto lavorando a un problema che mi sono inventata o che qualcuno mi ha stuzzicato, o partendo dalla mia tesi vado avanti sempre con sviluppi successivi di quello che avevo cominciato a fare. Per avere dei nuovi dati, o mi appoggio alle banche dati che esistono, perché una volta che i dati sono stati raccolti, prima o poi finiscono in una banca dati, oppure se non ci sono devo chiedere che un determinato telescopio in una determinata banda di energia osservi l'oggetto che mi interessa. Quindi faccio una proposta di osservazione, faccio una domanda, la domanda viene esaminata da un gruppo di esperti miei, pari grado mio, cioè io analizzo e discuto e decido delle sorti dei miei colleghi, esattamente come i miei colleghi fanno con me, quindi in modo che sia un pool di esperti che giudica richieste di osservazioni, e quindi c'è uno scambio di esperienza, per cui io giudico gli altri giudicano me. Se sono stata abbastanza convincente, mi arrivano prima o poi, cioè mi viene detto: sì, la tua proposta è ragionevole, e quindi i tuoi dati verranno raccolti, puoi venire qui a prendere i dati in alcuni casi, oppure il telescopio verrà puntato con le specifiche che tu hai richiesto verso l'oggetto che tu hai richiesto. Arrivano i risultati e io quindi posso analizzarli. Quindi una volta che arrivano i dati, che non sempre funziona che uno fa la domanda e gli arrivano i dati, sia chiaro, domanda, il 90% delle volte la domanda non viene accolta, quindi si fa un'altra domanda, perché ovviamente dipende poi ovviamente da quanto c'è di competizione sul tempo del telescopio, sullo strumento, e da quanto bene uno scrive la domanda. Quindi il processo può essere anche di alcuni anni o di alcuni cicli. Comunque, una volta che uno riesce ad avere i dati e analizza, cerca di capire se la sua idea originaria è confermata dai dati, oppure i dati sono esattamente opposto a quello che uno si aspettava di ottenere, oppure c'è una cosa nuova. Questo dipende poi dai momenti, dalle volte, e la ricerca è fatta proprio così. E una volta che uno è arrivato a una conclusione, scrive, pubblica e finisce. Però insomma è anche divertente, cioè, è faticoso, è vero, però insomma in fondo è quello. Per cui questo è lo scherzo. Quando vado nell'altra modalità che non mi sono inventato niente, questo è il tipico scherzo. Questa è una giornata che Ilaria passava di lì e ha detto: tu che bello, faccio la fotografia, perché questo è uno schermo abbastanza tipico. Possiamo chiedere a Anna, e secondo me lei ne ha uno analogo, cambiando le cose. Per cui c'è questo software di visualizzazione delle immagini, che è quello che poi sul quale poi giocheremo un attimo, che dà dei risultati. Lì sotto, come vedete, è aperta una per caso una posta elettronica, in un giorno fortunato in cui mi dicono, se riesco a leggere bene, sono contenta di dirti che il tuo proposal Swift è stato accettato, quindi quel giorno lì è stato un giorno fortunato, per caso, ma comunque. E qua sotto c'è questa finestra qui, è un'altra finestra che è di un database di astronomico, in cui ci sono le informazioni sugli oggetti che sono già catalogati, e per cui ci sono delle informazioni fondamentali per capire che tipo di oggetto è, quello che si sa già, a volte è in cataloghi, e questa è quello che io tutti i giorni vedo più o meno.
Scusa, è un controllo, signore. È un controllo.
In che senso?
Si può definire un controllo, non so, non ho capito che cos'è. Mi dispiace, lei dice che fa quello, ma questa è un'analisi, è uno studio che lei.
Adesso glielo faccio vedere.
Ah, grazie.
Nel senso, software. Cioè, questo. Il lavoro di un astronomo è di analizzare delle immagini con degli strumenti di questo genere, che adesso se sono tutti in collaborazione con me, nel senso con più, glielo faccio io. Assolutamente, quando volete.
I dati sono generalmente disponibili a tutti o ci sono dati riservati che non vengono pubblicati?
Un po'. Ora i grandi telescopi che hanno, soprattutto che sono quelli che raccolgono dati, che costruiscono dei database, delle banche dati, hanno la politica di, allora, io vinco questa gara per cui mi danno i dati. I dati sono miei per un periodo limitato, per un periodo limitato sono solo miei. Un anno, in alcuni casi 2 anni, in alcuni casi neanche. Cioè alcune proposte di osservazione che sono di interesse, considerate di interesse per tutta la comunità scientifica, vengono rese pubbliche subito. In altri casi danno un anno di tempo, un anno, 2 anni, a seconda del comunque un periodo abbastanza limitato, per cui per quel periodo i dati sono miei, li analizzo io e i miei collaboratori ovviamente, e poi i dati dopo un anno, praticamente un anno, vengono messi in un database. Questo è una novità degli ultimi 25 anni, 20 anni, una cosa di questo genere, soprattutto legata al fatto che i telescopi cominciano a diventare pochi per la comunità che li vuole usare. I dati, una volta che uno li ha presi, riprenderli è uno spreco di tempo in qualche modo, mentre quando prima uno aveva il suo telescopio ed era padrone di casa sua, se li teneva anche nel cassetto. Adesso cioè, se un oggetto è stato studiato e ci sono dei dati, i dati sono di buona qualità, i dati sono stati calibrati in modo che si sappia esattamente cosa è stato fatto, eccetera, eccetera. Se rifarlo è uno spreco di tempo, a meno che non ci siano delle ragioni per rifarlo, cioè ci possono essere anche dei momenti in cui io dice 10 anni fa questa sorgente era fatta così, voglio vedere oggi come è fatta, se è uguale, se è cambiata, se è variata nel tempo. Cioè, ci possono essere delle ragioni per riosservare un oggetto, ma in molti casi no. E allora invece che utilizzare questo tempo che è abbastanza prezioso per rifare una cosa che è già stata fatta, questa osservazione viene messa in questa banca dati, e a questo punto direi che è libera tutti, cioè non c'è, magari uno deve dare username e password in modo che sia identificato chi è, però non sono dati un segreto militare o cose di questo genere, sono dati astronomici, per cui la gente che vuole usare i dati astronomici, se li sa usare, se sa capire cosa fa e le tira fuori un risultato scientifico, che venga, cioè la collaborazione è di tutti. Non credo che ci siano casi in cui non è accessibile al pubblico generico. Magari il pubblico generico non sa cosa farsene, quindi non è detto che, però che io sappia sono accessibili. Ti risulta che ci siano dei casi?
Ci sono alcuni casi che non sono mai accessibili, per esempio alcune delle persone interviste sono accessibili solo a chi ha fatte, e a meno che questi decidano di renderli pubblici, per esempio Rosat, un satellite tedesco che ha fatto una sorta di tutto il cielo negli anni 90, inizio anni 90, ha tenuto i dati per 10 anni assolutamente sotto chiave, uno andava là, poteva guardarli, o se no non poteva farlo. Successivamente hanno lasciato.
Però adesso direi che sono più difficili, molto più difficili, anche perché c'è una pressione.
Di nuovo curiosità, sembra che sia così. Si sono divisi a metà per i russi e i tedeschi, metà c'era di lui e metà c'era degli altri, finché non c'è una policy di release alla comunità, il che potrebbe sempre succedere, ma al momento non è.
Però sono casi isolati, e comunque non c'è la release neanche per me, non c'è neanche per noi astronomi, diciamo. Se c'è per tutti, se non c'è, non c'è per nessuno, tranne quelli che sono all'interno di una collaborazione.
Scusi, ma che tipo di dati vengono forniti? Mi chiedo, sono immagini oppure altri elementi a contorno?
Dipende da che cosa uno chiede. Nel senso che generalmente, allora, se sono immagini, allora, se uno chiede un'osservazione per studiare la luminosità di un oggetto, di solito basta un'immagine. Però già se uno vuole scoprire, per esempio, la distanza di un oggetto e quindi misurare il redshift, io spero, cioè, se dico delle cose che quelli mi fermate. Allora, per misurare il redshift c'è bisogno di uno spettro, quindi un'immagine non basta più, ci vuole un'immagine che abbia una risoluzione energetica in modo che uno possa recuperare l'informazione sull'emissione in funzione della lunghezza d'onda. Se uno vuole studiare se un oggetto è variabile, ha bisogno di un'informazione temporale, cioè sapere quando i fotoni sono arrivati in funzione del tempo, in funzione del tempo, in funzione dell'energia, in funzione della posizione, di solito il passaggio dalle immagini è quello che aiuta a capire di più. Però le immagini, per esempio, come vi farò vedere poi un esempio, possono essere prese a diverse energie, quindi sono immagini che però anche solo prendere un'immagine nell'ottico, nell'infrarosso, nell'ultravioletto, nel radio, nell'X, sono sempre immagini che però permettono anche di ottenere una distribuzione, cioè capire com'è distribuita l'energia in quell'oggetto in cui l'oggetto che sta studiando. E quindi dipende dalle informazioni che uno ottiene. Ormai le immagini sono quasi tutte immagini di tipo multistrato, per cui spesso sono immagini che quindi danno una coordinata XY, che però hanno anche una profondità, per cui c'è una terza, una quarta o una quinta dimensione, per cui per ogni XY c'è anche l'energia oppure il momento d'arrivo e tutta una serie di altre informazioni che servono per ricostruire dall'immagine l'informazione che uno chiede. Adesso vi do rapidamente una carrellata di cose che sono utili e poi passiamo a usarne alcune di queste. Allora, intanto noi usiamo delle unità che sono nostre, perché il mondo, la scuola, il professoressa ce lo dice, MKS. Già noi partiamo col che vuol dire metro, chilogrammo, secondo, e poi ci sono attaccati joule, eccetera, eccetera. Già noi usiamo un sistema che il mondo non usa quasi mai, che è il CGS, che quindi si basa sul centimetro grammo secondo e poi si passa con gli erg oppure gli electron volt per misurare l'energia. Quindi già è solo una questione di conversione, quello che gli studenti amano moltissimo fare, ma vabbè. Però se noi usiamo i centimetri e vogliamo guardare l'oggetto più vicino, anche solo il Sole, sono 150 milioni di chilometri, cioè abbiamo 17 zeri sempre da portarci dietro. Per cui ci siamo inventati l'anno luce, che è la distanza che percorre un raggio di luce in un anno, che quindi è già quello lì è una quantità che però non, sostanzialmente non so bene perché, ma non è usata in astronomia. In astronomia è usato il parsec, che è la distanza che ha una stella dalla cui parallasse è di un secondo d'arco. Questo per quelli che hanno fatto il corso base, l'avevano fatto nella lezione numero 1, parallasse secondo. E nel mio caso uso parsec, kiloparsec, megaparsec, a seconda se le distanze sono in megaparsec, le dimensioni sono in kiloparsec. Quindi la distanza sappiamo che si misura con la parallasse se sono delle stelle molto vicine. Se sono delle stelle, se sono degli oggetti un po' più lontani, si comincia a passare ad altri metodi più indiretti, che sono per esempio studiare quali sono le candele standard e quindi trovare la luminosità intrinseca della candela standard ci dice qual è la distanza, la misura del flusso, e conoscendo la luminosità intrinseca della candela standard si risale alla distanza. Oppure con lo spostamento verso il rosso, il RESHI famoso, che è la velocità di allontanamento delle galassie, che anche questo si traduce in distanza. Per questo, per esempio, c'è bisogno degli spettri. L'altra cosa che si misurano, sempre in parsec, in kiloparsec, sono le dimensioni angolari di un oggetto, oppure la distanza tra due oggetti che sono alla stessa distanza da noi, e quindi anche in questo caso sono delle misure abbastanza semplici da fare e si misurano in angoli che poi vengono tradotti in distanze lineari. Le cose che possono essere interessanti da scoprire sono le quantità intrinseche, tipicamente la luminosità e la massa degli oggetti. La luminosità, perché noi vogliamo sapere quant'è la potenza emessa da un particolare oggetto per riuscire a capire qual è il motore che fa sì che questa potenza venga emessa. E anche in questo caso noi usiamo le unità solari, che sono delle quantità che sono 4 per 10 alla 33 erda al secondo, che sono anche qui dei numeri, per evitare tutti gli zeri e tutti i 10 alla si usano una, la potenza del Sole è 10 alla 33, 4 per 10 alla 33 erda al secondo, quindi le nostre luminosità sono misurate in quanti soli sono emessi da quella particolare sorgente. Lo stesso per la massa, quanti soli ci stanno, quanti soli devo mettere insieme per fare quella massa. Altri numeri che spesso si usano sono la velocità della luce, alcune costanti, la lunghezza d'onda che viene misurata indifferentemente lunghezza d'onda, in frequenza, in energia, perché tanto sono una convertibile con l'altra, sulle equazioni, sulle conversioni, quelle che le elementari e le medie si fanno bene, servono.
Deve prendere una cosa.
Mi dica.
La velocità della luce.
Non
è meglio il secondo.
Ha ragione, ma è con K, lo correggo.
Perché andate centimetro, no?
Allora questa qui c'è da tanto, questo errore, non se n'è ancora accorto nessuno.
Stanno attenti,
va bene, ha ragione, lo correggo. Quindi io adesso passerei alla versione 2 del piano, che è quello di farvi vedere come funziona, e qui farmi vedere se riesco a farlo senza diventare troppo scema io, troppo scemi voi. Allora, per esempio, perché c'è un pezzo di schermo lì, un pezzo di schermo qua, per cui non so dove mi sto muovendo, ma non sono riuscita a farlo capire, ma mi viene un formato buffissimo. Allora, quel software che c'era sul mio schermo si chiama, con un nome che non vi sto neanche a raccontare perché si chiama così, si chiama DS9, che è sostanzialmente un software di elaborazione di immagini, che vuol dire che carica un'immagine e si può in qualche modo giocare con l'immagine caricata e ottenerne delle informazioni. Per esempio, se noi facciamo un esempio molto semplice, prendiamo, se riesco a farlo partire, una galassia che mi è congeniale e simpatica. Allora, purtroppo facendolo così voi non riuscite a vedere cos'è successo, ma vediamo se riesco. Troppo grande. Lo so, però è troppo grande. Devo farlo un po' più piccolo perché ci stia tutto nello schermo. Allora, vediamo se questo vi basta. Allora, questo qui è, per farvelo vedere tutto intero, è un software, purtroppo è solo in inglese, però c'è anche una pagina web dedicata sempre in inglese, per cui se vi volete, se volete giocare, lo potete fare abbastanza semplice. Allora, fa un display di un'immagine, e in questo caso c'è un'immagine di una galassia ellittica presa con l'Hubble Space Telescope, che sono due CCD messi di fianco e non, quindi c'è una riga in mezzo perché sono due immagini affiancate ma non sono state sistemate. Le galassie ellittiche sono tipiche per essere delle robe, cioè sono quelle normali, regolari, eccetera eccetera, sono delle palle sostanzialmente di gas, di stelle, di gas e di tutto quello che volete. Questa è un'immagine presa nella banda ottica, quindi quello che vedete è sostanzialmente la luce delle stelle, la luce di tante stelle, che se io riesco a farvi vedere, posso cambiare il contrasto in maniera ragionevolmente semplice facendo, no, muovere questo mouse, e questo mi permette intanto di capire quanto è regolare il grosso dell'emissione delle stelle, e poi per esempio di evidenziare questi pallini che sono, in questo caso io lo so, ma comunque si può scoprire che sono degli ammassi globulari, sono insieme di stelle più o meno coeve, che sono distribuite in maniera abbastanza, direi abbastanza uniforme. Adesso su questa cosa qui non si riesce a vedere, però di solito sono distribuite in maniera abbastanza uniforme nel bagno di stelle della galassia. Qui io li conosco molto bene, ma comunque c'è il modo di caricare i file, c'è il modo di fare di editing delle immagini, c'è il modo di vederla in formato orizzontale, in formato verticale, un frame o due frame o tre frame o quattro frame a seconda di che cosa uno vuol fare. Cioè tutti queste opzioni servono per studiare al meglio come visualizzare l'immagine in funzione degli scopi che io voglio fare. Per cui, per esempio, in questo caso, che però purtroppo, vi ripeto, qui c'è il problema di cosa, non riesco a farvelo vedere bene, però stringo, vediamo se si riesce a vedere. In questo caso io vi faccio vedere a sinistra l'immagine ottica e a destra l'immagine X della stessa galassia. Cioè, questa immagine è stata presa dalla Hubble Space Telescope, quello che vedete qui sono stelle, che siano stelle distribuite o che siano stelle ammucchiate negli ammassi globulari, sostanzialmente quello che vedete è stelle. Qui invece vedete tutta una cosa diversa, vedete una serie di punti che sono delle sorgenti individuali, sostanzialmente sono delle binarie X che sono in quella galassia, che non sono distribuite come le stelle, che non hanno una ovvia corrispondenza alla forma della stella, cioè se voi vedete questa immagine qui soltanto non avete idea di che cosa state guardando. Mentre se guardate qui dite sarà una galassia ellittica, sarà una stella, vi è chiaro che cos'è, vi può essere più chiaro che cos'è. Se guardate questo oggetto qui invece sono delle sorgenti binarie che se ne hanno parlato nel corso, sono il risultato della evoluzione stellare che alla fine di stelle binarie, delle quali una è diventata un oggetto compatto che recupera materia dall'oggetto compagno e emette in raggi X. Quindi guardare queste due immagini vuol dire guardare due cose che sono entrambe parte della stessa galassia ma che sono abbastanza diverse. Per cui, per esempio, una delle cose che ci interessava fare era capire quanti di questi oggetti sono nelle galassie, che luminosità hanno ciascuna di essa e che spettro ha ciascuna di essa. Quindi l'informazione che noi abbiamo per questo tipo di immagine è un'informazione abbastanza diversa da quello che possiamo ricavare da questo tipo di immagini. Perché usare questo software? Perché è semplice, perché si vede quello che uno ha bisogno di vedere, e poi è chiaro che bisogna misurare, perché questo non basta, perché vedere che ci sono questi oggetti non mi dice ancora niente. Però io in un attimo, adesso io ci ho messo poco perché se ve lo sto a caricare tutte le volte eccetera eccetera diventa lungo, però in un attimo vedo come è fatta in ottico, come è fatta in X, e siccome so che sono sulla stessa scala riesco anche a capire dove sono l'una rispetto all'altra. Per esempio se io uso questo sistema qua, aspetti, vediamo se riesco a fare questo, che si chiama, che è un cursore che io posso fare in modo che sia legato nelle due immagini, per cui se io mi sposto di qui si sposta della stessa quantità dall'altra parte. Allora, per esempio, una delle cose che posso fare è posso andare a capire se qualcuno di questi ammassi globulari coincide con una sorgente X. Questo oggetto, per esempio, vedete che qui c'è un ammasso globulare sulla parte di sinistra. Se guardate sulla parte di destra, vedete che c'è questa sorgentina qui. Quindi già subito so che quell'ammasso globulare contiene una sorgente. Però, se faccio il coso, la domanda inversa, questa sorgente che è altrettanto una sorgente, cioè non è diversa da questa come natura, però questa sorgente non ha un corrispondente ammasso globulare qua sotto. Allora, le sorgenti X sono associate agli ammassi globulari oppure no? La risposta è alcune sì, alcune no. Vabbè, non vi tengo, però a questo punto la prossima domanda è capire se ci sono delle differenze intrinseche tra l'oggetto che è associato all'ammasso globulare oppure se non ci sono delle differenze intrinseche. Se ci sono delle differenze intrinseche, allora vuol dire che. Se non ci sono delle differenze intrinseche, allora vuol dire cioè, il passaggio successivo è poi cercare di... Questo è un, come dicevo, un software abbastanza semplice, poi bisogna fare il passo successivo, però è una maniera rapida di visualizzare alcune informazioni che altrimenti ci si mette di più. Poi ripeto, è come questo qui è lo stesso concetto dell'occhio, non basta, cioè, questo qui è come l'occhio umano serve per capire al volo le cose, poi per andare a misurare ci vogliono gli strumenti, però questo software permette anche di fare delle misure, per esempio. Abbandoniamo questo signore e usiamo un altro esempio.
Scusa, quelle immagini che abbiamo fatto c'erano anche tutte le coordinate quando c'entrava un punto?
Assolutamente, cioè sono in questo cioè, caso sono immagini. No. Allora, sono il motivo per cui potevo usare quel cursore a destra e a sinistra è perché le due immagini erano state. Cioè, le immagini che arrivano, ormai le immagini quasi tutte, sono registrate rispetto al sistema celeste, per cui hanno ciascun punto, a ciascun punto corrisponde una ascensione retta e una declinazione. Per cui ogni immagine ha come una carta geografica sostanzialmente, le posizioni, le dimensioni. Le dimensioni del, in questo caso sono pixel, per cui si sa quanto è grande ciascun pixel, sia in millimetri o in micron, che non ce ne frega niente, sia in coordinate celesti, cioè ogni pixel dell'immagine di destra corrisponde a mezzo secondo d'arco. Ogni pixel dell'immagine di sinistra corrisponde a 0,05 secondi d'arco, perché uno è un telescopio con una risoluzione molto maggiore dell'altro. Però siccome a ogni punto, a ogni pixel di destra corrisponde una coordinata celeste e a ogni pixel di sinistra corrisponde una coordinata celeste, io faccio riferimento alle coordinate e quindi posso mettere insieme i due punti. Infatti, se io voglio fare, facciamo questo altro esempio, se io voglio fare questo confronto, per esempio, facendolo un po' più questo ci sta, ecco. Allora, se questo confronto invece è prendendo la stessa oggetto di prima e ho usato tre immagini diverse, una sovrapposta all'altra. Il rosso, che adesso poi vi faccio vedere meglio, è diciamo la parte sempre di HST più infrarossa, il verde è la parte di HST più ottica, cioè sono due filtri diversi, come nelle macchine fotografiche funziona più o meno lo stesso, e il blu invece è l'immagine che vi avevo fatto vedere prima a raggi X. Allora, sempre con questo software io ho queste tre immagini che sono messe su tre piani diversi e quindi posso agire separatamente sui tre piani cambiando i contrasti e quindi facendovi vedere meglio, per esempio, adesso vado nel rosso, che è l'immagine rossa, e ho sbagliato il pulsante, per cui ecco, e se io cambio il contrasto vi fa vedere più o meno l'immagine che c'era prima. Il blu che c'è di sopra, dobbiamo studiare un sistema più intelligente per... Comunque, il blu che era l'immagine di prima, che sono tutte le sorgentine che vi avevo fatto vedere prima, adesso vedete come si dispongono rispetto alle stelle di prima, cioè mentre prima ve li avevo fatti vedere affiancate, adesso ve li faccio vedere uno sopra l'altro. L'ottico non si distingue dall'infrarosso, perché sostanzialmente sia l'ottico che l'infrarosso, vedete per esempio in questo caso l'immagine infrarossa, l'immagine ottica è più piccola, perché queste sono le caratteristiche dello strumento. Quindi lo strumento, l'HST ha una dimensione, cioè un campo di vista che è più limitato di quello dell'immagine dietro, che invece ha un campo di vista più grande. Però pazienza, perché siccome noi abbiamo le coordinate celesti, possiamo mappare punto su punto in maniera univoca, e a questo punto sappiamo che in questo modo vediamo ancora meglio se ci sono delle quante sono le corrispondenze tra gli ammassi globulari e i soggetti X, e vediamo anche subito in maniera abbastanza rapida che l'ottico, rapida mica tanto perché bisogna fare tutto questo lavoro qui, però insomma rapida, che la differenza tra il verde e il rosso non c'è sostanzialmente, perché c'è una caratteristica delle galassie ellittiche che, se vi ricordate come avevo fatto io questa lezione, so di averlo detto, non, la loro composizione di stelle è abbastanza omogenea e non è, ed è rosso, ottico rosso, mentre altre galassie hanno dei colori molto diversi.
Questo pacchetto di dati, di immagini, durano solo telescopi o possono essere più?
Questi sono due telescopi. Uno è Hubble, che è un telescopio ottico, che ha, non è ottico in realtà, è un telescopio tradizionale come i telescopi ottici, con dei rivelatori e dei filtri che gli permettono di vedere la banda infrarosso ottico un po' ultravioletto, cioè poi il telescopio è uno e i rivelatori o i filtri sono tanti, per cui le immagini possono essere prese in diversi filtri.
Quindi poi per ricomporre così devono avere accesso a uno standard comune dietro. Cioè, si sono messi d'accordo su come.
Allora, si sono messi d'accordo. Non mi faccio parlare. c'è un modo per metterli insieme, cioè si sono messi d'accordo nel senso che tutte le immagini astronomiche hanno le informazioni del puntamento, cioè dove è il centro, dove è il centro nel cielo e dove è il centro e qual è la dimensione, per cui uno si sposta e sa esattamente di quanto si sposta perché le immagini sono calibrate, cioè si sa qual è la scala e si sa quali sono le posizioni. Quindi è possibile ricostruire diciamo dove uno è nella mappa, esattamente come quando uno usa la macchina, una mappa geografica, no? Ci sono le paralleli meridiani, se uno è particolarmente, cioè, dipende da quanto è la scala, se la scala è da 1 a 1000 o la scala è da 1 a 1000, si arriva a essere più precisi nel quindi le cose possono essere messe in relazione l'una all'altra in maniera abbastanza semplice. Poi che ciascuno abbia un software diverso per farlo.
Qual è superiore un telescopio a terra rispetto a un telescopio in orbita?
Dipende da che cosa uno. Allora, per l'ottica. Allora, i raggi X a terra non arrivano. Quindi abbiamo un'atmosfera che ci salva dalla radiazione, dalle alte energie, per cui la radiazione X emessa dagli oggetti celesti non arriva a terra, viene intercettata dall'atmosfera e noi siamo salvi. Quindi se vogliamo avere dei rivelatori che vedono delle sorgenti che emettono raggi X, dobbiamo mandarli fuori dall'atmosfera. Quindi in alcuni casi non abbiamo alternative. Nel caso dell'X non abbiamo alternative, nel caso di alcune bande dell'ultravioletto non abbiamo alternative, perché c'è l'atmosfera che ci salva. L'atmosfera però, che è trasparente alla luce, diciamo, solare, perché arriva fino a terra, ha il grosso difetto di essere però comunque un velo tra noi e comunque dell'aria, che quindi è turbolenta, può assorbire, ci sono nuvole, quindi avere un telescopio in orbita toglie tutta questa parte. D'altra parte, per mandare un telescopio in orbita bisogna che il telescopio venga portato in orbita e deve avere ovviamente delle dimensioni compatibili col fatto che possa andare in orbita, dei costi compatibili col fatto che si riesca a far partire questo oggetto, per cui le limitazioni degli strumenti in orbita sono legati al fatto che i satelliti sono degli oggetti che arrivano a, certo, nel caso della radiazione X non c'è alternativa. Nel caso della radiazione nella banda ottica, andare in orbita permette di avere delle immagini molto più pulite, nitide, senza l'atmosfera senza la turbolenza dell'atmosfera. Però necessariamente sono degli strumenti, dei telescopi più piccoli e quindi hanno una capacità di raccogliere fotoni limitata, mentre a terra quegli telescopi che vi ho fatto vedere sono dei telescopi da 8 metri. C'è il telescopio, l'ultimo, il prossimo telescopio che verrà costruito dall'ESO, che è stato, che è di 39 metri di diametro, che è giusto la lunghezza del nostro corridoio degli strumenti giù, quindi se volete avere un'idea, l'ha fatta apposta per noi. Quel, ovviamente con 39 metri di diametro, quindi un'area di raccolta molto maggiore, può raccogliere molto più fotoni, per cui da una parte si guadagna per nitidezza, dall'altra si guadagna per quantità di fotoni raccolti. le onde radio sono a terra perché le onde radio hanno bisogno di strumenti ancora più grandi, e il prossimo telescopio, che il prossimo, diciamo, progetto che stanno studiando e che sta andando avanti, che si chiama lo Square Kilometer Array, ricoprirà un'area di 1 km². Io non credo che in orbita ci si possa pensare.
No, però.
Cioè, già abbiamo, cioè, per dire, quindi no, è una questione di tecnologia, di costi, vantaggi, possibilità, tecnologia, chiamatelo come volete.
Sì, economicamente ancora non è possibile montare in orbita il telescopio delle dimensioni di quelli terrestri, però il futuro dovrebbe essere sulla telescopio orbitante.
Sì, però
la Luna, già sulla Luna.
Ci sono stati dei progetti per mettere le cose sulla Luna, anche lì non è proprio banalissimo, cioè sono tutte sfide tecnologiche che hanno amato. Prima il primo telescopio a raggi X, parlo dei raggi X perché ne so meglio, però che è stato mandato in orbita era più piccolo, aveva una risoluzione limitata, risoluzione angolare limitata, ed è durato 3-4 anni. Questo che sto usando, che si chiama Chandra, questo qui blu, è stato lanciato alla fine degli anni 90, va benissimo, ha una risoluzione di mezzo secondo d'arco invece che un minuto d'arco, cioè un fattore 60, 80, 100, cioè 120, ma poi non è vero, insomma, diciamo fattore 100. Perché nel frattempo la tecnologia ha permesso di migliorare e far arrivare in orbita delle cose fatte. Adesso stiamo studiando altri sempre più raffinati, però anche lì ci vogliono passi tecnologici, soldi, supporto da parte anche dei governi, della comunità, io sono pronta a farne partire 10, però bisogna anche vedere, cioè anche solo rifare un telescopio di questi che ci sono già in orbita, che sarebbe comunque un grosso vantaggio perché diminuirebbe la pressione su quelli che ci sono, perché permetterebbe di fare, non so, raddoppiare il numero di oggetti guardati ogni anno, per esempio, già subito così si comincia, già il doppio delle persone sono contente. Però vale la pena? Ci sono i soldi? C'è qualcuno che ce li mette? E poi è meglio mandare un telescopio in più, è meglio fare uno a terra, cioè ci sono anche poi, è meglio fare uno ottico, è meglio fare uno X, è meglio farne uno RAD, è meglio farne uno. Lì dipende da chi è più bravo, anche lì è una questione di fare delle proposte e trovare i finanziamenti, e chi riesce a convincere meglio i governi, quelli che hanno i soldi, eccetera, va avanti con i progetti. Farei vedere, non so dove sono, vi farei vedere un'ultima cosa, che credo che arrivi Ilaria a. Però l'ultima cosa che volevo farvi vedere era questo altro, invece quest'altro esercizio. Propongo che mi diciate voi che cosa vi faccio vedere. No, non è vero che ve lo faccio vedere, però riuscite a... Allora, questo qui sono tre immagini, sempre della stessa galassia, nella banda X.
Quella di prima.
È sempre quella di prima, ma non è sempre quella di prima. Perché dovreste notare delle cose, vediamo se... Forse se più passo la luce ci riuscite a vedere. Allora, ci sono dei puntini bianchi, ci sono dei puntini rossi, ci sono dei puntini verdi, ci sono dei puntini bianchi. Qualcuno la piace.
Passiamo la luce.
Sembra quasi un cielo stellato, ma non è.
Allora, ci sono dei puntini gialli, dei puntini verdi, dei puntini rossi e dei puntini blu. Cioè, gialli bianchi, non lo so. Questo è bianco, questo è blu, lassù ce n'è uno rosso, che non ci arriva mai, e quello è verde. Se pensate a quello che vi ho detto prima, che metto tre immagini una sopra l'altra e nel canale rosso ci sta l'immagine 1, nel canale verde ci sta l'immagine 2, nel canale blu ci sta l'immagine 3. Questo vuol dire che, siccome in questo caso quello che io ho fatto, ho preso tre immagini prese in tre momenti diversi, gennaio, giugno e settembre, non mi ricordo più, non importa, è rilevante, e le ho messe una sopra l'altra, se la sorgente c'è in tutte e tre le immagini, giallo, rosso e verde diventa bianco. Se la sorgente c'è in una sola delle tre, dipende se è nella prima, nella seconda e nella terza. Quindi, se è nella prima è rosso, se è nella seconda è verde, se è nella terza è bianco. Questa era nella terza, quella era nella prima, molte delle altre c'erano in tutte e tre le immagini. Questa è una maniera altrettanto semplice di dire, ok, ci sono delle sorgenti che sono, diciamo, stabili, il loro flusso non cambia nel tempo, però ci sono anche delle sorgenti che invece variano nel tempo. Quindi, in maniera molto rapida e molto semplice, abbiamo scoperto che ci sono le stelle, alcuni ammassi globulari che hanno che contengono le sorgenti X, altri che non contengono le sorgenti X, alcune sorgenti X invece non sono negli ammassi globulari, e quindi bisogna capire perché. Adesso vi ho anche detto le sorgenti X variano, non tutte, qualcuna. Quindi abbiamo già scoperto quattro proprietà delle sorgenti X di questa galassia.
Ma dopo tornano quelli che sono andati via?
Prossima volta che faccio una proposta di osservazione per andare a capire se questi che lo so dire. Se questo è un progetto interessante, uno fa un'altra richiesta di osservazione, ce ne sono altre due di immagini di questo oggetto, ma RGB sono tre. Questo per esempio potrebbe essere un progetto interessante per fare una domanda di osservazione che ritorna sullo stesso oggetto, perché è sempre questo oggetto, per vedere se qual è la periodicità della variabilità, se gli oggetti variano, quanto variano, qual è il tempo di variazione e cose di questo genere. Poi ovviamente sarebbe bello che questo oggetto fosse monitorato una volta al giorno per 10 giorni, però anche lì sono
le immagini X si possono prendere anche in pieno giorno?
Le immagini X le prende il satellite e non si possono prendere in pieno giorno, nel senso che il satellite deve puntare lontano dal sole, perché sennò vede solo il sole. Anche il sole emette X, però questo qui è sul satellite, il satellite ha un suo ciclo di osservazione che dipende dall'orbita e comunque punta dalla parte opposta al Sole, non punta mai verso il Sole, infatti ci sono una serie di software che permettono di organizzare i puntamenti del satellite in modo che sia sempre protetto dal Sole sostanzialmente. Però è anche vero che siccome a differenza della Terra, dove quando c'è il Sole non ti puoi muovere più di tanto perché sei fisso sulla Terra, il satellite guarda un'altra parte del cielo, quindi l'efficienza è migliore che non giorno-notte, diciamo.
E possono modificare l'orbita?
L'orbita no.
Solo orientare?
Si orientano, ma no, l'orbita no, perché nel momento in cui... no. In cielo ce ne sono una quantità impressionante.
No, ma astronomici.
Anche astronomici. Allora, in questo momento ci sono almeno 4 satelliti che sono sostanzialmente, diciamo, X, cioè satelliti che hanno dei rivelatori per la rivelazione dei raggi X. Poi ci sono dei satelliti ottici, ci sono dei Hubble Space Telescope, che è uno dei famosi, è appena è stato lanciato e è appena uscita la prima release del catalogo del satellite Gaia. Ce ne sono tanti, anche astronomici, ognuno che fa il mestiere suo. Poi ci sono
solo. Sono satelliti fissi o ruotati?
Ruotano. Allora, ci sono dei satelliti geostazionari che però non sono di solito quelli usati, cioè sono più per problemi terrestri, cioè quelli per il GPS, però sono geostazionari e stanno lì. Per l'astronomia conviene sostanzialmente trovare l'orbita che sia più conveniente per avere la visibilità maggiore del cielo, cioè meno impedimenti. Se è geostazionario ha lo svantaggio e ha lo stesso handicap che essere sulla Terra, cioè vedi una parte del cielo soltanto 12 ore al giorno e una parte di cielo soltanto 6 mesi all'anno, perché devi guardare sempre comunque dall'altra parte del Sole, quindi voglio dire la parte di cielo che uno vede è sempre più o meno la stessa, magari in certe orbite riesce a vedere, però la Terra è un ostacolo da un punto di vista astronomico perché oscura una parte di cielo. Quindi, più uno riesce a evitare il Sole, la Luna, le stelle, ma il Sole, la Luna e la Terra, più cielo ha a disposizione.
Senta, è evidente che l'immagine è del fuoco dell'ottica di osservazione, quindi è tutto come se fosse
un sorpiano. Accendi la luce adesso, grazie.
È tutto come se fosse un sorpiano, cioè non stiamo vedendo stelle più lontane di questa galassia o più vicine di questa galassia.
E chi l'ha detto? E chi l'ha detto?
Chi le dice che quello là, un tiro più piccolo, è magari una galassietta più vicina o una più lontana?
Queste sono le incognite del mestiere.
Ma questo dovrebbe essere capito.
Allora, in questo caso la probabilità, in questo caso si va per probabilità. Noi stiamo guardando una parte di cielo molto piccola, perché comunque è una galassia che ha una dimensione angolare piccola. Stiamo guardando questi oggetti, ci si aspetta che ci siano questi oggetti in questa galassia, quindi è probabile che questi oggetti siano di questa galassia. sappiamo che quasi tutte queste sorgenti sono delle sorgenti multiformi, cioè sono delle sorgenti che sono più piccole della risoluzione dello strumento. Puntiforme può sempre dire, è sempre relativo, ma comunque sono più piccole della, quindi possiamo escludere tutta una serie di oggetti celesti, cioè non possono essere delle galassie, perché le galassie sono estese, non possono essere delle stelle più vicine, perché le vedremmo anche in ottico. Statisticamente sappiamo contare quante di quegli oggetti sono, ci si aspetta che siano degli oggetti di fondo. Quindi io posso non sapere ciascun oggetto, se è un oggetto della galassia o se è un oggetto di sfondo, posso calcolarlo statisticamente, e qui me ne aspetto veramente pochi, per cui sono abbastanza sicura che sono quasi tutte della galassia, però posso calcolare statisticamente quanti ce ne sono, perché so quanto è la densità media di, in questo caso siccome sono sorgenti puntiformi sarebbero dei nuclei galattici attivi, quindi di cui abbiamo delle informazioni, sappiamo qual è la distribuzione in cielo e quindi sappiamo quanti ce ne aspettiamo per area unitaria, sappiamo qual è la luminosità che ci aspettiamo di questi oggetti e quindi qual è il flusso che ci aspettiamo se sono più lontani di questa galassia, e quindi possiamo da un punto di vista statistico sottrarre queste cose che non c'entrano. In alcuni casi, se siamo fortunati e riusciamo a vedere che dietro a quel puntino lì, invece che esserci un ammasso globulare, c'è una cosa che assomiglia a una galassia, allora siamo sicuri che quel puntino lì non è un oggetto di questo sistema, ma è un rompiscatole che passa, che è lì dietro e che passa. Quindi sì, statisticamente so quanti sono della galassia e quanti sono dietro. Non me lo ricordo, ma saranno uno. Statisticamente uno, due, qua, questa zona. No. Tutti della galassia meno uno o due.
Ma quanti sono dietro della galassia?
No, questa porzione di galassie ha, non lo so, 50 sorgenti? Si contano.
E non si spostano solo rispetto a altro, sono fermi tutto il tempo.
Non si spostano. Sì.
Dovrebbero muovere.
Sì. Nella mia vita non lo vedrò. Già si fa fatica a vedere le stelle che si spostano. E sono vicine, no. Qui non si riesce a vedere. Si può misurare che ha la velocità di rotazione delle stelle, per cui sappiamo che quelle stelle sono in moto relativo l'una rispetto all'altra, perché dalla velocità relativa che hanno uno rispetto all'altra, ma non le vediamo spostarsi perché ci vorrebbe qualche milione d'anni.
Scusi. Come è fatto un telescopio da James?
Così. Per il bello, andiamo.
Grazie.
Questo è fatto da noi onerate.
Incidenza a basso angolo di raggi X.
Esatto. Effetto sasso sul. Quindi. E
questo è leggermente.
Questi sono due.
È un cilindro esatto?
No, questo è un tondo esatto. Però sono due. Sono due angoli di radenza. Adesso poi con calma se volete vedere.
Siete il signore o un radiologo, ma io non ho fatto niente.
Adesso arrivo. Allora, per focalizzare i raggi X passano attraverso, se no non ci farebbero le radiografie. i radiologi per fare in modo che il raggio X, invece che attraversare la materia, venga rimbalzato in un punto sul fuoco, si usa lo stesso effetto quando uno lancia il sasso sul pelo dell'acqua, no? Si chiama incidenza radente. Quindi l'angolo di incidenza del raggio X deve essere sostanzialmente quasi parallelo allo specchio. E quindi la sorgente, lei è la sorgente di luce, cosa? Io la guardo così, i suoi raggi fanno un primo rimbalzo qui e fanno un secondo rimbalzo qui, che adesso poi se venite vicino riuscite a leggere, una polveratina non sarebbe male. Sono leggermente, hanno due curvature leggermente diverse, e il fuoco è laggiù abbastanza, adesso non mi chieda perché non so neanche questo qui da quale strumento viene, però sostanzialmente si, il telescopio è fatto da cilindri di questo genere, uno dentro l'altro, montati in qualche modo, in modo che questo funziona solo per una precisa
direzione.
No, la direzione è sempre uguale, ma per una precisa energia. L'angolo di incidenza dipende dall'energia del fotone, per cui se noi vogliamo prendere fotoni solo a Q-cab, questo. Se invece vogliamo prendere tra 1 e 3 kev, abbiamo bisogno di tutta una serie di cioè con tutti i diversi leggermente, e una volta che arrivano tutti vanno lì. In realtà è un trucco, nel senso che effettivamente quella non è un'immagine come noi ci aspettiamo, è una conversione tra intensità di luce, in questo caso fotoni X, per cui più è intenso più spunta fuori, insomma, quindi è una immagine a falsi colori, è una immagine ricostruita a falsi colori.
Io lo devo vedere, se sono un uomo o una donna lo devo vedere evidentemente per poterci lavorare sopra, però diciamo la parte ottica è stata completamente tagliata qua.
No, qui non
potrebbe
c'è
esserci, ma non la vedo.
No, non c'è proprio.
Ah, non c'è proprio.
No, questo qui...
gli oggetti nell'ottico non
no, questo oggetto lo vede nell'ottico con l'altro telescopio.
No, okay.
Questi qui...
Questi sono, super,
questi sono presi a un range di energia o di lunghezza d'onda o di cosa che corrisponde a 305.000 kev.
E quindi la colorazione diversa dipende dal filtro che ho fatto gli spettenti diversi?
No, la colorazione diversa dipende dal fatto che io ne ho prese
tre
e li ho messe in tre filtri diversi.
E li ho messi in tre filtri.
È un artefatto per farmi vedere che il verde è diverso da rosso. Se c'è in tutti e tre i momenti, verde, rosso e rosso, verde, rosso e blu, insomma diventa bianco. Se si può anche discutere del fatto che se c'è in tutti e tre i momenti ma una intensità diversa, non diventa bianco ma diventa magari un po' giallino, quello che prevale, cioè diventa bianco. 5, 10 e 15, ma è più bluastro, se però sono 0, 0 e 15 è blu, quindi le sfumature di colore poi sono perché non
allora io volevo chiedere questo. La foto tenuta con la Deep Field Camera,
sì,
l'hanno fatta, se sono ben informato, puntando il telescopio su una zona priva di stelle, priva di oggetti e facendo un'esposizione estremamente lunga.
Sì, gli oggetti, sono due.
Gli oggetti ancora più lontani, finché non avremo il telescopio da 39 metri, forse non saranno abbastanza luminosi per essere visti. Quindi la mia domanda è, fino a che punto, qual è l'oggetto più lontano, forse sarà un quasar, perché deve essere estremamente luminoso, qual è l'oggetto più lontano che siamo riusciti a vedere? Considerato che il raggio dell'universo...
713? Sì, in realtà c'è un record ogni
allora, non è detto che l'oggetto più lontano si veda con quell'immagine lì.
Ma non importa, cioè si vedrà forse con il redshift.
No, sì, però però il redshift si prende se c'è un qualche segnale da credo che l'oggetto più lontano sia un lampo di raggio gamma.
Io ho un RGB o un quasar, però questa cosa la potete chiedere
al prossimo,
al 26 ottobre, perché c'è Sharanom che si occupa proprio di GRB e se c'è stato un record su GRB lui lo sa.
C'è stato un record un po'
di
tempo fa che era
alterno,
questi lampi a raggi gamma, che sono delle sorgenti potentissime, possono essere molto più lontane di quello che si vede nel Hubble. E si riesce a misurare un redshift, per cui si sa che sono molto più lontane, perché sono molto più potenti, quindi la profondità di campo dipende anche dalla potenza intrinseca.
Esatto. Tra l'altro possono essere molto più potenti per molto poco tempo, quindi passano 10 secondi, 30 secondi, poi quello è su. Finisce il conto al suo risultato, io l'ho beccato e l'ho messo in cui aveva il massimo.
Sì, però la mia domanda voleva essere un po' un'altra. Cioè, il raggio dell'universo è stimato in 13,7 giga anni luce, mi scuso se uso gli anni luce invece del parsec.
Bellissimo.
Ecco, siamo arrivati a vedere qualcosa al limite dell'universo.
La radiazione di fondo. Allora.
Sì, però non
trovo,
è un oggetto, è una cosa diffusa.
E non può arrivare, è un oggetto.
Il problema è proprio quello, se l'oggetto non si è formato, la prima o la più lontana immagine che noi abbiamo dell'universo è di quello che è uscito di quello che è uscito, ed è una cosa diffusa, tranne una parte in 10 alla meno 7,
diciamo 300.000 anni dopo, quando
esatto. Da lì a oggi si sono formati degli oggetti. Quando si sia formato il primo oggetto non lo sappiamo, perché si deve essere formato dopo 300.000 anni e presumibilmente, se è vero, che adesso non mi ricordo più quale sia il record, ma diciamo che il redshift è 12-13, si deve essere formato prima di tutto del redshift di 12-13. L'unica maniera che abbiamo di scoprire quanto si è formato il primo oggetto è vederlo. Perché? E quindi è per questo che uno si spinge sempre più in là, fino a che non beccherà, sarà sempre la domanda se è il primo o se è il secondo.
Quindi lo specchio da 39 metri dovrebbe risolvere un po'.
Lo specchio da 39 metri?
Quella zona troppo lontana.
Ma questa non sa, anche qui. Che
esatto, devo chiudere.